Sono le 12.35, Mattia Pelli. Al microfono è il momento del nostro approfondimento e do il benvenuto a Mario Fabio. Buongiorno.
Buongiorno Mattia, buongiorno a te, chi ci ascolta.
Martedì della scorsa settimana ne abbiamo parlato, è morto lo scrittore Cormac McCarthy, all'anagrafe Charles Joseph McCarthy, avrebbe compiuto 90 anni a luglio e, come accade ed è accaduto con ogni grande scrittore, per cogliere appieno la ricchezza racchiusa nelle sue opere, soprattutto quelle a noi più vicine, ci vorrà la giusta distanza, il giusto tempo. Malgrado ciò, sono stati in molti, in tutto il mondo, coloro che lo hanno celebrato con parole piene di ammirazione, dichiarandosi in debito rispetto alle sue opere letterarie, rispetto ai suoi romanzi, che sono, lo ricordiamo, Il guardiano del frutteto, Il buio fuori, Figlio di Dio, Sartre, Meridiano di sangue, poi la trilogia della frontiera con cavalli selvaggi, Oltre il confine, Città della pianura, cui sono seguiti Non è un paese per vecchi, La strada, con cui vinse il Pulitzer, Il passeggero e Stella Maris.
Sì, sono questi i titoli dei romanzi che Cormac McCarthy ci ha lasciato in eredità. Evidentemente non ci sono solo i romanzi e i protagonisti delle storie di McCarthy, nonostante una natura selvaggia, un'umanità spesso, insomma, crudele che sta attorno a loro, sono per lo più mossi dal desiderio di giustizia, da un desiderio di verità, dal bisogno di trovare qualcosa, una sorta di gemma preziosa, uomini che più delle volte nel corso del loro viaggio vanno in crisi quando hanno a che fare con il male o l'ingiustizia. Insomma, questa è un po' evidentemente una semplificazione, ma per esempio i cowboy, gli eroi della trilogia della frontiera, sono brauomini, sono persone oneste. Ma sono anche convinti di potersi fare giustizia da sé, non si rendono conto dei propri limiti e così facendo, insomma, finiscono anche per pagarla cara.
Si percepisce la passione nelle tue parole, Mario, ti piace Cormac McCarthy?
Sì, beh, è uno scrittore che amo particolarmente, ma non sono solo, credo.
Ma insomma, per tornare a parlare di quest'autore, da tempo ormai considerato tra i maggiori, se non addirittura il più grande scrittore statunitense contemporaneo, torniamo a parlare della sua figura, del valore delle sue opere, con i nostri ospiti, il primo dei quali è, che presento subito, lo scrittore e traduttore Marco Rossari, che ha pubblicato diverse opere di saggistica e di narrativa, fra le quali ricordiamo Nel cuore della notte, pubblicato con Einaudi nel 2018, tanti gli autori tradotti, Charles Dickens, Mark Twain, Dave Eggers, Hunter S. Thompson e tanti altri. Buongiorno, ben ritrovato. Trovato ad Alphaville.
Buongiorno a voi.
E insieme a Marco Rossari c'è anche Emiliano Eredia, scrittore pure lui, nonché autore televisivo. Il suo ultimo romanzo, Le Mosche, edito da Il Saggiatore, è del 2020 ed è stato ospite, insomma, in più di un'occasione di Charlot per parlare, tra l'altro, di serie televisive. Marco, Emiliano, quando, insomma, vi ho proposto di parlarci delle opere di Cormac McCarthy, entrambi avete accettato di buon grado, anche con un certo entusiasmo che non è evidentemente solo il mio e che immagino nasca da una frequentazione, da un'ammirazione, probabilmente anche da un amore per questo autore. Allora direi di partire proprio da questo aspetto. Per ciò che mi riguarda, tutto è iniziato con Figlio di Dio e nel vostro caso invece magari partiamo proprio da Marco Rossari.
Io ho cominciato questo amore, è vero, questa passione dalla trilogia dai cavalli selvaggi. Ho ricordo di aver incrociato un amico inglese che aveva in mano una copia, un paperback americano, e glielo rubai e cominciai a leggere e non smisi più. Devo dire che questo amore è abbastanza inevitabile per chi abbia un bricio di passione, di interesse verso quella parola abusatissima e importante che è la letteratura, perché Cormac McCarthy è stato uno scrittore che ha portato avanti come il vessillo della letteratura alta, della capacità di sfidare il lettore, di credere in opere complesse, multiformi, difficili eppure anche avvincenti, di perdersi dentro queste opere, di perdere tanto tempo e energie, di crederci fino all'indigenza. Ha vissuto per lungo tempo in povertà Cormac McCarthy, e quindi ha scrittori di questo tipo in tempi sempre più difficili, deve andare, secondo me, tutta la nostra ammirazione e il nostro interesse, ecco.
Emiliano Eredia, è d'accordo con quanto ci ha appena raccontato Marco Rossari?
Sì, buongiorno a tutti. Allora, certamente sono d'accordo con Marco Rossari. Io personalmente ho sentito parlare di McCarthy più di 20 anni fa, lo devo dire, alla Scuola Holden. Alessandro Baricco ci raccontava di questo autore in maniera anche molto leggera, devo dire. Mi ricordo una chiacchierata con lui in cui lui era totalmente affascinato dalla possibilità che i personaggi di McCarthy avessero di trovarsi in un punto XY, di girare il cavallo e di lasciarsi tutto alle spalle verso quello che è una nuova frontiera, una nuova vita. Se da una parte è un'estrema semplificazione di quella che è l'opera di McCarthy, che certamente finché è stato vivo è stato il più grande scrittore vivente, per quello che mi riguarda, dall'altra parte però è il tema assoluto di McCarthy, e cioè quello della vita che muovendosi diventa ricerca della vita, ricerca del sangue, ricerca della morte, ricerca della verità, come dicevate prima. E personalmente io l'ho incontrato, appunto, come Marco, nella trilogia della frontiera, Cavalli selvaggi, John Grady, questo ragazzo, questo enorme racconto di formazione, che però è un racconto di assoluta deformazione. Questo pendolo tra il bene e il male in McCarthy si farà sentire sempre. Però poi mi ha completamente catturato quando ho letto Meridiano di sangue, in cui gli elementi fondamentali di McCarthy sono vivi e assolutamente potentissimi, come appunto il personaggio paradigmatico di The Kid, oppure l'enorme personaggio del giudice Holden, che è un personaggio poi alla fine ricorrente, l'incarnazione della beffa del male all'interno dei grandi racconti di McCarthy. Ecco, ci tengo a dire questo: McCarthy è un grande narratore di storie, è un grande scrittore di storie in un mondo che si è attorcigliato intorno a un realitismo che spesso viene un po' spacciato per memoir, ma che in realtà è mancanza enorme di idee. Lo dico perché McCarthy mi dà la possibilità, essendo lui un grande scrittore, mettendoci di fronte a una grande verità, cioè quella di dire io sono McCarthy, chi siete voi di fronte a me, McCarthy ci dà la possibilità anche di parlare male di tutto quello che c'è intorno.
Questo è uno spunto interessante che riprenderei con Marco Rossari. Noi tra l'altro questa settimana stiamo dedicando uno spazio alle 11:30 nel quale approfondiamo la conoscenza dei romanzi della cinquina del premio Strega, e si notava come tanti di questi romanzi sono effettivamente dei memoir, no? Che prendono spunto dalla vita personale degli autori e delle autrici. McCarthy, Marco Rossari ci insegna che non c'è mai niente di meglio che una vera storia da raccontare, che magari non parta dal proprio ombelico.
Ma dunque io sono... No, mi interessava innanzitutto di ciò che ha detto Emiliano, la deformazione, perché è vero questo, cioè che è anche un grande smitizzatore che in qualche modo rigenera un altro mito, smitizza il mito della frontiera, della grande America, delle grandi possibilità, del western patinato in cinemascope con le musiche di sottofondo, e lo rimette sulla strada, per citare una parola importante nella sua bibliografia, e ne ridà il sangue, la violenza, il terrore, il raccapriccio attraverso i personaggi incredibili che ha creato, e sono sporchi, sono personaggi che hanno a che fare con tutto ciò che è, come dire, sudicio, gritti, che va dall'incesto all'omicidio, tra cui personaggi incredibili, sono d'accordo, il giudice Holden. Quindi questo smitizzare in realtà genera un altro mito nero, come, no? Parallelo alla vicenda più divulgativa degli Stati Uniti, dell'America. Dall'altra non sono così d'accordo sul discorso delle storie per un motivo molto semplice. Harold Bloom, saggiamente, per quanto fosse un critico molto provocatorio, beffardo, parlava dei grandi scrittori, degli ultimi grandi scrittori americani, tra cui citava sempre Thomas Pynchon, che scriveva architetture postmoderne molto diverse da McCarthy, citava McCarthy, citava De Lillo, altro mastodonte, e poi citava il quarto di questi quattro cavalieri, non tanto dell'apocalisse, della rigenerazione letteraria, era Philip Roth. E Philip Roth ha fatto sempre letteratura dal proprio ombelico, in modo sfacciato, arrogante, impudente, riuscendo a generare anche lui una quantità di umorismo, storie, personaggi. Quindi io sono dell'idea che le due cose possano convivere, diciamo, cioè io amo leggere sia Roth che McCarthy e trovarmi sia nelle storie che nell'ombelico della famiglia ebraica di Newark, eccetera, eccetera, fino al prepuzio di Philip Roth, diciamo così.
Bisogna saperlo fare, però.
E quindi McCarthy mi piace perché apre lo sguardo, naturalmente, mi dà un respiro, per quanto anche lì sia estremamente angosciante, e penso che derivi anche dalla sua biografia. È sempre stato un uomo on the road, per l'appunto, si è mosso tantissimo, è stato nell'esercito, ha vissuto in Alaska, viveva in una baracca, avete citato tra le mie traduzioni Huckleberry Finn, c'è una forma di vicinanza nei confronti di Huck Finn, naturalmente, nella sua biografia di esploratore, conoscitore. Tra l'altro curioso, un personaggio estremamente curioso di tutto, che se da prima viaggiò moltissimo, a un certo punto si stabilì a Santa Fe e poi divenne curioso in modo verticale, direi più che orizzontale, cioè incominciando a chiacchierare con gli scienziati, aborriva la frequentazione, non posso che essere d'accordo, con gli amici scrittori e la mondanità. E invece si trovava bene con fisici, astrofisici, personaggi che gli insegnavano qualcosa sulla materia, sullo spazio, sull'intelligenza, e questa sua curiosità poi si ritrova nei suoi libri, anche nell'ultimo, Il passeggero. Io ho un'amicizia con la traduttrice Maurizia Balmelli, che mi raccontava che naturalmente ha dovuto fare un lavoro estenuante di ricerca, di contatto, di molestie nei confronti di fisici, quantistici, di vari esperti, di, che ne so, di petroliere, eccetera, per riuscire ad adattare in italiano ogni gergo specialistico che McCarthy aveva usato nel passeggero. E quindi un lavoro di traduzione, anche lo dico così perché anch'io faccio spesso il traduttore, anche altissimo, insomma, difficilissimo, e che ci dà anche una misura dell'altezza e della forza dello scrittore.
Dall'adattamento del suo romanzo vincitore del premio Pulitzer, La strada, a Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, che ha vinto tra l'altro ben 4 Oscar, insomma, i romanzi di McCarthy sono stati in più di un'occasione portati sul grande schermo. Emiliano Heredia, come va letto e valutato il rapporto tra il cinema e McCarthy, ma anche viceversa? Lo chiedo a lei, che insomma è anche sceneggiatore oltre che autore televisivo e scrittore.
Devo dire che c'è nella produzione anche cinematografica di McCarthy, che si è prodotto anche come sceneggiatore in un paio di occasioni, una importante, The Counselor, su un film di Ridley Scott, insomma, e devo dire che anche altri, ci sono adattamenti che sono per me funzionanti, e altri che sono invece piuttosto deboli. È chiaro che per quello che mi riguarda i due romanzi, La strada e Non è un paese per vecchi, hanno avuto un adattamento quasi perfetto. Non è un paese per vecchi è l'incontro tra Cormac McCarthy e i fratelli Coen, con un cast assolutamente stellare, in cui viene costruito un personaggio di Anton Chigurh potentissimo, tanto da essere inserito tra i più grandi villain cinematografici della storia. In questo c'è stato anche un grande lavoro dei fratelli Coen sulla scelta della persona che hanno chiamato, cioè Javier Bardem, il quale dopo essere stato chiamato ha detto: io non guido, parlo malissimo l'inglese, ho una faccia da buono fondamentalmente. E allora gli dissero: è perfetto così, infatti va benissimo questo. Insomma, bisogna avere una grande visione come quella che hanno avuto i fratelli Coen. Stesso discorso per me si può applicare alla strada di John Hillcoat, in cui un grandissimo Viggo Mortensen, però circondato da attori di prima specie come Guy Pearce, Charlize Theron, insomma Michael Kenneth Williams, Robert Duvall, appunto in cui un grande Viggo Mortensen ci porta all'interno di questo mondo chiaramente, come sappiamo tutti, post-apocalittico, a fare questo viaggio nel di nuovo ricercare, così come impongono le storie di Cormac McCarthy, ricercare la vita, ricercare la speranza, in parte anche ricercare la ricerca, se mi si permette il gioco di parole. Quindi gli adattamenti delle opere di Cormac McCarthy, anche i suoi lavori cinematografici, trovano due grandi espressioni come questi due film, La strada e Un paese per vecchi, ma anche però, secondo me, dei prodotti meno riusciti, come l'adattamento di Cavalli selvaggi, che all'epoca non mi piacque affatto, lo dico, insomma, ma abbastanza chiaramente.
Marco Rossari, ogni grande scrittore insomma, con le sue opere, proprio come nel caso di McCarthy, non ci restituisce soltanto ciò che in fondo tutti noi, tutto ciò che tutti, scusate, ciò che tutti noi siamo non scandaglia soltanto la natura umana, ma riflette anche probabilmente e inevitabilmente su cosa deve essere la scrittura e la letteratura. Cosa ci dicono da questo punto di vista le opere di McCarthy?
McCarthy in questo senso ha la forza dei poeti, io direi, userei tranquillamente questa parola, nel senso che il poeta, il grande poeta, fonda la propria pagina, il linguaggio con un'autorità che nessun altro ha. Gli scrittori sono terrorizzati dal lettore, sono terrorizzati dall'attenzione, si trovano in una dimensione spesso di fragilità, di paura rispetto a ciò che stanno scrivendo. Il poeta all'improvviso scrive una frase che ha una verità, come dire, autonoma, apodittica. Mi viene in mente l'altro giorno presentavo il libro di uno scrittore, ne parlavo con lui, aveva intitolato questo libro, un libro di uno scrittore italiano che si chiama Francesco Pecoraro, Solo vera è l'estate. All'improvviso questo titolo mi risuonava, dicevo, ma solo un poeta può aver scritto una frase così, e infatti veniva da una poesia di Vittorio Sereni. Ecco, McCarthy ha questa forza ogni volta che apre la pagina, è come se si mettesse a scrivere per la prima volta e ricreasse il mondo. Basterebbe l'incipit di Sartre, forse il suo libro più importante, magmatico, profondo, complesso, che ammicca inspiegabilmente al lettore per poi farlo immediatamente smarrire. È un linguaggio potentissimo, fondativo, che viene da tantissime cose diverse, dalla Bibbia, da Faulkner, dalla poesia anche per certi versi, e che ha una punteggiatura particolarissima. Tra l'altro ci sono tra le varie episodi agiografici, insomma, della sua storia, fu che uno dei suoi interessi verso la letteratura nacque da un professore che gli chiese di ripunteggiare un saggio ottocentesco, se non ricordo male, e lui si rimise lì a mettere la punteggiatura e all'improvviso disse: beh, questa cosa è interessante perché la punteggiatura muove il respiro, muove l'attenzione del lettore, e la punteggiatura di Faulkner è tutta particolare. È particolare che lui non abbia mai messo le virgolette, come se nei suoi dialoghi, come se non fosse rilevante questa banalissima norma editoriale che abbiamo accettato e introiettato tutti, anzi fosse più rilevante lasciare queste voci nel vuoto, come nel vuoto americano, nel vuoto del lettore, nel modo in cui il lettore si perderà. E quindi è uno stile che ha un fiato lunghissimo, profondo. È chiaro che Cormac McCarthy è uno scrittore che parla con i morti, con la posterità, l'ha fatto da subito, ha insistito in quella direzione e ha vinto sempre, diciamo, in questo senso.
Emiliano Heredia, McCarthy è lo Steven Spielberg della letteratura, oppure, insomma, a chi potrebbe essere paragonato?
Da un punto di vista cinematografico?
Certo.
È proprio la domanda dalle
Stanley Kubrick, magari.
Kubrick, a me viene da pensare a Herzog in qualche modo, proprio per la carnalità delle visioni di McCarthy, e sempre anche per quella beffa di fondo che c'è nei racconti, nei romanzi, nei libri di McCarthy, perché non bisogna dimenticare mai che McCarthy spesso sottraeva al lettore delle informazioni che poi non sono mai state fornite, e in questo c'era tantissima ironia nel suo modo di esprimersi e nel suo modo di raccontare le cose. E in più McCarthy è un produttore di epica, è per questo che McCarthy è secondo me un classico contemporaneo, perché le sue storie diventano paradigmatiche di quello che è l'azione dell'uomo all'interno della società e all'interno del mondo. È un uomo che ha creato epica, è chiaro che è stato Stanley Kubrick a livello cinematografico, però insomma non possiamo citare che se non i grandi, grandissimi del cinema, se pensiamo a lui. Viene facile il gioco di associarlo al western, ma McCarthy è stato anche un abile mixatore di generi, per cui la favoletta per cui McCarthy sarebbe soltanto uno scrittore di cavalli e pistole, qui ovviamente non va.
Tra l'altro è interessante, perché noi proprio venerdì in questo spazio parleremo di West, di frontiera, di mito americano e anche del mito americano nel fumetto, quindi in qualche modo tutto si tiene. Ma in conclusione, perché siamo in conclusione, abbiamo parlato del mito nero, ci ha detto Marco Rossari, Cormac McCarthy, c'è il nichilismo, il disincanto che si può leggere nei suoi romanzi, ci sono le storie. Ecco, chi legittimamente oggi può dire di poter raccogliere l'eredità di questo autore nella letteratura americana, Marco Rossari? C'è qualcuno? Ci sono ancora poi questi temi che ha affrontato McCarthy nella sua opera?
Beh, è molto difficile dirlo, questa è un'altra domanda importante. È difficile dirlo per variati motivi, perché Cormac McCarthy è unico, ha questa peculiarità che hanno i grandissimi scrittori, generano al massimo parodie, ma non una scuola, ed è unico anche il contesto storico in cui è nato, in cui è cresciuto, dagli anni 60 in avanti. Adesso posso usare forse la parola che più rappresenta la nostra epoca, che è la frammentarietà. McCarthy invece scrive dei romanzi che sono dei blocchi, dei macigni, è granitico. Mi ricorda anche De Lillo, in uno degli ultimi romanzi di De Lillo, Point Omega, c'è un rapporto con la persistenza delle rocce da parte di un protagonista che secondo me aveva qualcosa a che fare con la sua prosa, e che si può dire anche di Cormac McCarthy. Oggi è difficile trovare un nome che sia all'altezza, a me onestamente non riesco a neanche a immaginarlo, ma non voglio naturalmente chiuderlo su una nota negativa, ossia non penso che non ci siano grandi scrittori, anzi sono di scrittori molto interessanti. Penso che al momento di paragonabili come statura epica e opus in generale nella letteratura degli Stati Uniti non ve ne siano in questo momento. Ci sono scrittori molto interessanti, diversi, però non quel tipo di letteratura.
Vedremo se ci sarà un altro Cormac McCarthy, ma sembra difficile anche per i motivi che lei ci ha illustrato, Marco Rossari. Io non posso che ringraziarvi e ringraziare i nostri ospiti per questa chiacchierata. Grazie Marco Rossari, a presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a Emiliano Heredia. Arrivederci, grazie.
Grazie mille, grazie a voi.
E grazie Mario per averci proposto questo tema.
E ci ritroviamo domani con un altro dibattito. A presto.